Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Con il tuo Spirito.
La parola di Dio di questa domenica, ma anche delle prossime, accentra l'attenzione proprio sulla comunità riunita che celebra l'Eucaristia, il pane della vita, il pane vivo, che è Gesù, presente realmente anche oggi a presiedere questa nostra Eucaristia. Iniziamo chiedendo perdono, riconoscendo che è la sua infinita misericordia che ci libera da tutti i nostri peccati. La prima lettura anticipa un po' il Vangelo perché racconta un episodio in cui l'offerta al Tempio delle primizie, del raccolto, del pane, diventa talmente abbondante da saziare la fame di migliaia di persone. Nella seconda lettura San Paolo sembra che guardi la nostra comunità e la vede unita, tanti motivi di comunione tra di noi, e Gesù guida tutti noi davvero a formare la sua sposa bella, che è la Chiesa. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanti ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. È parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Ho accennato all'inizio della celebrazione che per 5 domeniche leggeremo tutto di fila il bellissimo capitolo 6 di San Giovanni, dal Vangelo di San Giovanni, un capitolo totalmente dedicato all'Eucaristia, il pane vivo, il pane che dà la vita, il pane che è Gesù, di cui tutti abbiamo bisogno e senza il quale la vita perde di senso. E il capitolo comincia con questo episodio che è conosciuto da tutti, ma è molto importante. Pensate che non sempre i quattro evangelisti raccontano le stesse cose. Questo l'ha raccontato proprio tutti e quattro, non solo. Marco e Matteo lo raccontano due volte, uno in terra di Israele e uno in terra pagana. Come dire, guardate che tutto il mondo ha bisogno di Eucaristia. Bene, avete sentito l'inizio. Gesù è circondato da molta gente, sale su un monte, si siede. È il segno del maestro che deve insegnare. Quel sedersi dà la maestà di chi deve porgere alle persone un nutrimento spirituale veramente valido. Quindi solennità. Aggiunge che è il tempo della Pasqua e quindi l'evangelista Giovanni vuol mettere in evidenza che chi si raduna attorno a Gesù? Si raduna quel popolo che è stato liberato dalla schiavitù dell'Egitto, come tutti noi, liberati dal non senso della vita col nostro battesimo, quel popolo che è diventato veramente un'unità forte in mezzo alle prove. Speriamo che possiamo dirlo anche di noi, di essere una bella comunità unita nonostante le difficoltà del mondo in cui stiamo vivendo. Bene. E poi Gesù pone una domanda bellissima, si rivolge a Filippo, il nome Filippo probabilmente è di origine greca, probabilmente era anche uno che aveva delle conoscenze, e gli domanda come facciamo a dar da mangiare a tutta sta gente. Non ha detto come facciamo a pregare insieme. Non ha detto come facciamo a far arrivare la parola a tutti. È entrato in un problema estremamente concreto. Pane. Ma il pane, qui nel Vangelo, diventa molto simbolico. Pane è qualche cosa che abbiamo bisogno tutti i giorni per nutrirci, per vivere. Ecco, secondo gli esegeti, Gesù in questo Vangelo proprio mette in evidenza tutti i diritti umani, le persone hanno tutte diritto a una vita dignitosa, fame, di amore, di giustizia, di pace, di una vita che abbia senso, di un rapporto interpersonale valido che duri nel tempo, la famiglia, i figli, il lavoro, la casa. Ecco, quindi Gesù guarda al bisogno delle persone. Quindi chi volesse vendersi un cristianesimo spiritualista non ha letto il Vangelo, non conosce il cuore di Cristo, che vuole la nostra pienezza di vita. Certo, lo Spirito ci vuole, la parola deve nutrirci, l'Eucaristia va celebrata, ma se la persona non ha i minimi umani, non potete proporgli qualche cosa che in quel momento non fa parte del suo bisogno essenziale. Ecco, Gesù è entrato in questa prospettiva, quindi vorrei dirvi anche per noi oggi, vediamolo questo Signore che ci ha dato la forza di superare l'orario, il caldo e di venire qui a pregare insieme. Guarda il nostro cuore, la nostra vita, i nostri rapporti interfamiliari, i problemi che abbiamo, se li fa suoi. E quando Filippo gli risponde che è una follia pensare di dar da mangiare a tutta quella gente, in un altro Vangelo uno degli apostoli gli dice: ma mandali a casa loro che si arrangino, capite? No, Gesù dice: fateli sedere nell'erba verde, erba fresca, bellissimo. Erano abituati a fare questi incontri, 50 per gruppo, tutti riuniti. E qual è la soluzione proposta da Gesù? Pensate che questo problema della fame, dei diritti umani, è vivo tutt'oggi. Metà dell'umanità lo vive in maniera drammatica, da non avere da mangiare per sé e per i propri figli. La proposta di Cristo è sconcertante. Un ragazzo che ha una merenda composta da 5 pani e da 2 pesci, cioè proprio la merenda di una giornata di cammino. A partire da quel poco, notate, qui il Vangelo diventa storia, cronaca, ma anche simbolo, teologia. Il piccolo, il bambino, è quello che non conta nella società di allora in modo particolare. Ma se lui che è un bambino è stato capace di condividere, quindi di farsi carico della fame degli altri e di dire a Gesù io ti do 5 pani e 2 pesci, questo atteggiamento di quel bambino può diventare l'atteggiamento di tutti i cristiani, di tutti i credenti, di tutti quelli che si identificano in Cristo. E succede il miracolo della condivisione. Non dite più moltiplicazione. Il Vangelo non usa questa parola. Non siamo davanti a una magia, siamo davanti a un cuore che ama. E Gesù prende quei 5 pani, quel niente, quel poco che non basta per nessuno, lo benedice. Ah, che bello! La disponibilità umana da una parte, la provvidenza che non viene mai meno di questo Dio che ci ama, uniti fra di loro, e avviene il segno. Ecco, notate, San Giovanni non usa la parola miracolo, usa la parola segno, perché miracolo è una cosa che è fatta una volta e finita. Il segno è come un cartello indicatore, è una strada da percorrere, è un modo di vivere. Se tutti condividessimo, se tutti ci facessimo carico dei problemi della comunità, dei fratelli, se le altre persone non li consideriamo dei concorrenti, ma le consideriamo dei fratelli, allora è possibile che scatti il grande dono della condivisione. L'abbiamo fatto per tante volte nelle famiglie, famiglie in tempi di fame, in tempi di guerra, che hanno saputo condividere con semplicità quello che era disponibile, e la vita è continuata, è fiorita. È fiorito soprattutto il cuore, la solidarietà, il sentirsi tutti fratelli, come Papa Francesco continua ad insistere con la sua enciclica. Allora capite che sì, siamo davanti a un miracolo gigantesco, talmente importante che tutti i Vangeli ne parlano, e nella primitiva comunità era diventato il segno dell'Eucaristia domenicale. La gente si riuniva anche allora. La domenica era il primo giorno della settimana lavorativa, non era ancora giorno festivo, eppure si radunavano tutti insieme, portavano quello che potevano. È molto bello qui a Ravenna la basilica di Sant'Apollinare in classe, dove c'è ancora l'altare delle offerte. La gente arrivava, portava il pesce, il latte, il pane, le uova, qualche animale commestibile. E i poveri della comunità che erano venuti alla messa potevano ripartire al termine dell'Eucaristia prendendo quello che era utile per la loro vita. Che bello, proprio questa idea di condividere, una comunità di fratelli, una comunità che prende sul serio i problemi umani. E quindi certo, in nome di Gesù, in nome della fede, in nome del dono grande di avere una vita che dura per sempre, potevano così condividere, spogliarsi di una parte dei loro averi perché tutti potessero condividerla. Quindi siamo davanti a un segno grandioso da parte di Gesù per dirci che cos'è la messa domenicale, una comunità di fratelli attirati da Gesù. Questo è fondamentale, io continuo a sottolinearlo. A presiedere l'Eucaristia è Gesù che rinnova la sua passione. Io sono un povero prete, un ministro che tento di essere fedele a Lui, ma è Gesù che si immola per noi. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, non è il mio, quello di Cristo, che poi condividiamo. Ecco, attirati da Lui, che è la fonte della vita, noi ci siamo radunati e Gesù guarda la nostra vita e ci dice: io voglio riempirla di tutti i miei beni, ma voglio che voi siate fratelli, che possiate condividere, che sia davvero questo lo stile della nostra comunità. E poi, ecco, il Vangelo termina con una piccola delusione, se volete, una grande delusione per Gesù. La gente che ha assistito a questo gesto fantastico di condividere e di avanzare, ecco, notatelo, avanzano 12 canestri, perché se da una parte c'è la condivisione, dall'altro c'è la moderazione, l'attenzione a non disperdere nulla, l'attenzione al creato dove stiamo vivendo. Ecco, davanti a questo segno così grande, così potente, la gente, anziché entrare in un atteggiamento di piena solidarietà, pensa di farlo re. Cosa vuol dire questo farlo re? Vuol dire, quest'uomo, non hanno ancora capito che è il figlio di Dio, quest'uomo ci ha dato da mangiare a tutti, lo facciamo re, ai nostri tempi diremmo capo presidente del Consiglio, cioè che sia lui ad assumersi le responsabilità di sfamarci. Assolutamente no. Ognuno deve prendersi le sue responsabilità. La vita cristiana è solidarietà che nasce dal profondo del cuore, perché ci fidiamo di un Dio che ci ama. Però Gesù si ritira allora a meditare sul monte, che vuol dire parlare col Signore, pregare, ma ha già pronto nel suo cuore il grande dono dell'Eucaristia. E domenica prossima vedrete la polemica forte fra Gesù e queste persone, perché Gesù vuol farle proprio maturare, vuol far maturare noi qui presenti nella direzione della solidarietà, non del comodo, non di un Dio che ti risolve i problemi, ma di un Dio che ti dà la forza di risolvere i problemi. Allora, continuando la celebrazione, prepariamoci davvero a ricevere il suo corpo e il suo sangue. Guardate che ricevere corpo e sangue vuol dire partecipare alla passione, partecipare alla sua morte, partecipare al coraggio di amare a costo di qualunque cosa. È quello che facciamo, spero, normalmente con i figli, con i coniugi, con i parenti, con le persone con cui condividiamo il pane, pane terreno e pane eucaristico. Chiediamo forza al Signore, siamo chiamati a diventare pienamente responsabili della vita e dell'amore che ci lega ai fratelli.